La Bibbia. Omero Antonutti legge la Genesi. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, a cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
Quest'oggi ci ritroviamo attorno ad un capitolo del libro della Genesi la cui lettura stiamo ormai distribuendo da più settimane. Gli ascoltatori fedeli sanno che stiamo leggendo la storia di Giuseppe, quella celebre storia che costituisce il ponte di collegamento tra il libro della Genesi e l'Esodo. Infatti, il racconto dell'ingresso di Israele in Egitto, del popolo ebraico in Egitto e la successiva schiavitù sono coordinati tra di loro nell'interno della vicenda di un personaggio. Questo personaggio è Giuseppe. Il nome Giuseppe significa il Signore aggiunga, potremmo dire aggiunga benessere, prosperità, aggiunga figli, anche secondo l'augurio della benedizione orientale che auspicava la fecondità nell'interno del clan, nell'interno della famiglia, ma anche nell'interno del gregge stesso. Giuseppe è infatti il personaggio che riassume in sé tutta la storia di Israele, tutto il mondo, la nazione ebraica stessa che sta avviandosi verso questo orizzonte così inatteso, l'orizzonte della grande superpotenza occidentale di allora che era l'Egitto. Giuseppe sappiamo anche che ha incontrato i suoi fratelli, quei fratelli che l'avevano venduto. Il racconto che tra poco ascolteremo, il capitolo 45esimo, è il racconto dello svelamento di Giuseppe. Giuseppe che si fa conoscere ai suoi fratelli ed è un mirabile esempio, dovremmo dire, di arte letteraria. Ogni commento corre proprio il rischio di incrinare la bellezza, di stemperare l'intensità. Sentiremo Giuseppe parla in modo irrefrenabile. Le sue frasi sono prima brevi, persino ripetitive, quasi fossero scosse dai singhiozzi. E poi ci accorgeremo e romperanno in un ampio discorso che è concitato e appassionato. E anche le ripetizioni hanno proprio una loro logica, che è quella dei sentimenti, che è quella della pienezza della commozione. Tra poco sentiremo: io sono Giuseppe vostro fratello, Dio mi ha mandato davanti a voi, Dio mi ha mandato avanti a voi, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Ecco, tutte queste ripetizioni sono evidentemente l'espressione che l'autore vuole rendere delle intensità, della forza, quasi dell'emozione che sta travolgendo completamente quest'uomo che si è fatto riconoscere a quei fratelli che pure l'avevano tradito, a quei fratelli che pure l'avevano umiliato. Vorrei aggiungere, prima di lasciare la parola al narratore biblico, che questo capitolo, il capitolo 45esimo, è segnato dal tema della provvidenza divina. I fratelli sono sbigottiti perché vedono nell'interno di questo personaggio il loro peccato, il loro desiderio di fratricidio, che non si era consumato ma che comunque era stato desiderato. E invece Giuseppe ripete loro: non vi addolorate, non vi dispiace di avermi venduto quaggiù. Ma aggiunge, ecco, ascolteremo tra poco il versetto 7° di questo capitolo: Dio mi ha mandato avanti a voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Ecco, il racconto della storia di Giuseppe, come abbiamo già avuto occasione di dire, non è una storia dei colpi di scena divini, sono colpi di scena umani. Dio è quasi all'angolo delle strade. Gli angeli escono dai comignoli qui, cioè Dio è nell'interno delle vicende quotidiane. E Giuseppe dice: questa storia ha avuto la presenza di Dio, di un Dio che era nascosto, era sepolto quasi sotto la polvere delle strade, sotto le vicende che passano ogni giorno davanti a noi. Ed egli sa condurre questa storia così serpentiniforme come la storia dell'uomo verso un esito di salvezza. Difatti, la conclusione è che alla fine Giuseppe è stato mandato in Egitto proprio per salvare, e si diceva, abbiamo sentito poco fa quella frase che ho citato, la sopravvivenza, per assicurare la sopravvivenza e per assicurare un resto, per salvare quasi una specie di seme. Il popolo ebraico continua proprio perché alla base c'è stato persino un peccato, il peccato dei fratelli, e saremo subito condotti alla fine nella casa di Giacobbe per assistere allo stupendo finale col vecchio padre pronto a mettersi in viaggio per vedere quel figlio che egli credeva perduto e che invece ora è stato ritrovato.
Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti ai circostanti e gridò: «Fate uscire tutti dalla mia presenza!» Non restò nessuno con lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli. Ma egli alzò la voce piangendo in modo che tutti gli egiziani lo sentirono, e la cosa fu risaputa nella corte del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sono Giuseppe, vive ancora mio padre?» I suoi fratelli non potevano rispondergli perché erano sbigottiti alla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Avvicinatevi a me!» Si avvicinarono. Riprese: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non vi addolorate e non vi dispiaccia di avermi venduto quaggiù, perché fu per conservarvi in vita che Dio mi ha mandato avanti a voi. Già da 2 anni vi è la carestia nel paese e ancora per 5 anni non vi sarà né aratura né mietitura, ma Dio mi ha mandato avanti a voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio, ed egli mi ha stabilito quale padre per il faraone e come signore su tutta la sua corte e governatore di tutta la terra d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre per dirgli: così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito come signore di tutto l'Egitto, scendi qua giù presso di me e non tardare, abiterai nella terra di Gosen e starai vicino a me, tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, i tuoi greggi, i tuoi armenti e tutto il tuo avere. Là io ti darò il sostentamento. La carestia durerà ancora 5 anni e non vorrei che cadessero nell'indigenza tu, la tua famiglia e tutto il tuo avere. Ecco, i vostri occhi lo vedono e gli occhi di mio fratello Beniamino, è la mia bocca che vi parla. Riferite a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto ciò che avete visto e affrettatevi a condurre quaggiù mio padre». Allora egli si gettò al collo di Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo collo. Poi baciò tutti i suoi fratelli e pianse stringendoli a sé, e i suoi fratelli si misero a discorrere con lui. Intanto nella corte del faraone si diffuse la voce: «Sono arrivati i fratelli di Giuseppe!» Ciò fece piacere al faraone e ai suoi ministri. Allora il faraone disse a Giuseppe: «Di ai tuoi fratelli: fate questo, caricate i vostri giumenti e partite e andate nella terra di Canaan. Poi prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me, che voglio darvi il meglio della terra d'Egitto, e mangerete il fior fiore del paese. Ma tu comanda loro: fate questo, prendete con voi dalla terra d'Egitto dei carri da carico per i vostri bambini e le vostre donne, mettete su vostro padre e venite. Non abbiate rincrescimento per la vostra roba, perché il meglio di tutta la terra d'Egitto sarà vostro». Così fecero i figli di Israele. Giuseppe diede loro alcuni carri da carico secondo l'ordine del faraone e diede loro una provvista per il viaggio. Diede una muta di abiti per ciascuno, ma a Beniamino diede 300 sicli d'argento e 5 mute di abiti. Allo stesso modo mandò a suo padre 10 asini carichi dei migliori prodotti dell'Egitto e 10 asine cariche di grano, di pane e di vettovaglie per il viaggio di suo padre. Poi congedò i suoi fratelli e mentre partivano disse loro: «Non litigate durante il viaggio». Così essi risalirono dall'Egitto e arrivarono nella terra di Canaan dal loro padre Giacobbe e subito gli riferirono: «Giuseppe è ancora vivo, anzi è governatore di tutta la terra d'Egitto». Ma il suo cuore rimase freddo perché non credeva loro. Quando però essi gli ebbero riferito tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro ed egli vide i carri da carico che Giuseppe gli aveva mandato per trasportarlo, allora lo spirito del loro padre Giacobbe si rianimò. Israele disse: «Basta, Giuseppe il mio figliolo è vivo, io voglio andare a vederlo prima di morire».
Le ultime pagine della Genesi, che abbiamo ormai cominciato a leggere, vanno oltre il racconto delle vicende di Giuseppe che stiamo seguendo dal capitolo 37. Abbiamo spesse volte detto che vogliono queste pagine stabilire un collegamento tra la storia dei patriarchi e le vicende del libro successivo che poi leggeremo, il libro dell'Esodo. Ecco, ora chi scende in Egitto a ritrovare il figlio perduto, a riabbracciare quel figlio che egli credeva divorato dalle fiere, a ritrovare quel figlio odiato dai fratelli ma amato dal padre? Scende Giacobbe, sì, l'antico patriarca, il vecchio padre di un clan enorme di figli. Ma questo Giacobbe noi sappiamo che porta il nome anche di Israele. Lo ricordiamo dal capitolo 32 della Genesi, la lotta lungo il fiume Yabbok in cui Giacobbe aveva perso il suo nome e ne aveva acquistato un altro. E allora si capisce che questa carovana in marcia con uomini, donne, bambini, bestiame, beni e carri verso l'Egitto in realtà è l'itinerario di tutto Israele che scende con una migrazione di cui non abbiamo informazioni precise. Alcuni studiosi pensano che si tratti della migrazione degli Hyksos, questa popolazione venuta dall'Oriente, entrata in Egitto e giunta al punto tale da conquistare persino il trono faraonico. Ecco, alcuni pensano che a margine ci sia il passaggio di questo flusso e a margine di questo flusso ci sia la presenza anche degli ebrei. Ma questo elemento è incarnato nell'interno del personaggio Giacobbe, il quale riassume in sé tutta la storia di Israele proprio perché il suo nome è Israele. E questa carovana giunge finalmente in vista di quel luogo dove si incontrerà, si troverà quel figlio che era uscito da Israele, che aveva avuto una grande carriera, una grande ascesa sul trono d'Egitto, nella grande politica egiziana, e che ora accoglie questa famiglia che giunge a lui. La spinta alla trasmigrazione del clan di Giacobbe in Egitto per la Genesi aveva alla base il dramma, come sappiamo, della carestia. Ora il motivo è più, direi, universale, è più a orizzonti storici più estesi. È l'incontro, certo, di un padre col figlio, ma è anche l'incontro di due popoli, Israele con l'Egitto. Un incontro che per ora è festoso, ma come sappiamo, Quando avremo davanti ai nostri occhi la storia dell'Esodo, sarà un incontro anche di sofferenza e di lacrime.
Israele dunque levò le tende con quanto possedeva e arrivò a Bersabea, dove offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco. Dio disse a Israele in una visione notturna: «Giacobbe, Giacobbe!» rispose. «Eccomi!» riprese. «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò di te un grande popolo. Io scenderò con te in Egitto e ti farò anche risalire, e sarà Giuseppe che ti chiuderà gli occhi». Poi Giacobbe si levò da Bersabea e i figli di Israele fecero montare il loro padre Giacobbe, i loro bambini e le loro donne sui carri che il faraone aveva mandato per trasportarlo. Essi presero il loro bestiame e tutti i beni che avevano acquistato nella terra di Canaan e vennero in Egitto. Giacobbe, cioè, e con lui tutti i suoi discendenti, i suoi figli e i figli dei suoi figli, le sue figlie e le figlie dei suoi figli, tutti i suoi discendenti egli condusse con sé in Egitto. Questi sono i nomi dei figli di Israele che entrarono in Egitto: Giacobbe e i suoi figli, il primogenito di Giacobbe, Ruben, i figli di Ruben, Enoch, Pallu, Chezron e Carmi, i figli di Simeone, Yemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. I figli di Levi: Gerson, Keat e Merari. I figli di Giuda: Er, Onan, Zela, Perez e Zerach. Ma Er e Onan morirono nel paese di Canaan. Furono figli di Perez: Chezron e Amul. I figli di Issacar: Tola, Puva, Giobbe e Simron. I figli di Zabulon: Seret, Elon e Yacleel. Questi sono i figli che Lia partorì a Giacobbe in Padan Aram insieme con la figlia Dina. Tutti i suoi figli e le sue figlie erano 33 persone. I figli di Gad: Zifion, Aggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli. I figli di Aser: Imma, Isva, Isvi, Beria e la loro sorella Serach. I figli di Beria: Eber e Malchiel. Questi sono i figli di Zilpa che Labano aveva dato alla figlia Lia. Essa li partorì a Giacobbe. Sono 16 persone. I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino. A Giuseppe nacquero in Egitto Efraim e Manasse, che gli partorì Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. I figli di Beniamino: Bela, Becher e Asbel, Gera, Naam, Echi, Ros, Muppim, Uppim e Arde. Questi sono i figli che Rachele partorì a Giacobbe. In tutto sono 14 persone. I figli di Dan: Usim. I figli di Neftali: Yaxeel, Guni, Jeser e Sillem. Questi sono i figli di Bila che Labano diede alla figlia Rachele, che essa partorì a Giacobbe. In tutto 7 persone. Tutte le persone appartenenti a Giacobbe, uscite dai suoi fianchi che entrarono in Egitto, senza contare le mogli dei figli di Giacobbe, sono 66. I figli di Giuseppe che gli nacquero in Egitto sono 2 persone. Tutte le persone della famiglia di Giacobbe che entrarono in Egitto sono 70. Ora egli aveva mandato Giuda avanti a sé da Giuseppe, perché lo introducesse nel paese di Gosen. Poi anch'essi raggiunsero la terra di Gosen. Allora Giuseppe fece attaccare il suo carro da parata e salì in Gosen incontro a Israele, suo padre. Appena se lo vide davanti, gli si gettò al collo e pianse a lungo, stretto al suo collo. E Israele disse a Giuseppe: «Che io muoia pure stavolta dopo aver visto la tua faccia e che sei ancora vivo». Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli e alla famiglia di suo padre: «Vado ad informare il faraone e a dirgli: i miei fratelli e la famiglia di mio padre, che erano nella terra di Canaan, sono venuti da me. Questi uomini sono pastori di greggi, perché sono sempre stati gente dedita al bestiame e hanno condotto i loro greggi, i loro armenti e tutto il loro avere. Quando dunque il faraone vi chiamerà e vi domanderà qual è il vostro mestiere, voi rispondete: gente dedita al bestiame sono stati i tuoi servi dalla nostra fanciullezza fino ad ora, sia noi che i nostri padri. Questo allo scopo di poter risiedere nella terra di Gosen. Perché tutti i pastori di greggi sono un abominio per gli egiziani».
La Bibbia e il filosofo. La testimonianza di Virgilio Melchiorre.
Giuseppe e i suoi fratelli, direi, è questo che mi ha interessato in modo particolare, e direi soprattutto sotto due profili. Giuseppe che ritrova i suoi fratelli e che sin dal primo istante vorrebbe perdonarli, vorrebbe abbracciarli e si commuove, ma nasconde la sua commozione. E allora Giuseppe inventa anche delle menzogne, inventa dei circuiti abbastanza complessi che i fratelli dovranno percorrere, alla fine dei quali i fratelli ritroveranno il senso sincero della propria colpa, ritroveranno la sincerità e l'innocenza del fratello Giuseppe, insomma si accosteranno ad un senso della fraternità che sta nella sincerità del cuore e non tanto, come era inevitabile nella condizione del racconto biblico, e non tanto nella condizione del clan, del sangue che tutti unisce. Che cosa porta Giuseppe al perdono? E che cosa porta Giuseppe a comprendere la propria vicenda? Giuseppe è stato venduto, è stato offeso, è stato allontanato dalla sua patria, e tuttavia ciò che porta Giuseppe a comprendere la sua storia e la vicenda dei suoi fratelli è uno sguardo che va al di là della sua vicenda, al di là del suo presente. No, dice Giuseppe: non siete voi che mi avete portato in Egitto, è Dio che ha guardato avanti, è Dio che mi ha portato avanti. Ecco, Giuseppe che introduce nella sua storia, nella storia della sua tribù, potremmo dire nella storia del mondo, il criterio di guardare avanti, del cercare un senso anche nel male, no? Dio è in grado di capovolgere la miseria degli uomini nella bontà e nella bellezza di un percorso di salvezza.
Abbiamo trasmesso la 22ª puntata di La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Omero Antonutti, da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali, edizioni San Paolo. È intervenuto Virgilio Melchiorre. Consulente musicale Nicola Pedone. Collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Lucia Maroli Ponciroli.